alla fine dell'Ottocento da parte di due studiosi storici francesi, De Gervais e De Caumont. Allude alla matrice romana, ancora presente in molti aspetti e manifestazioni artistiche di quel periodo. C'è però, ecco, questa è la frase alla quale ci tengo di più, sottolineo particolarmente. C'è però una differenza sostanziale tra l'arte romana. Allora, l'arte romana si esprimeva con caratteri unitari sul territorio. Quella romanica, e lo vedremo scorrendo le immagini, presenta caratteri differenziati per ragioni di appartenenza. Il motivo per il quale nella presentazione ho scelto di suddividere e considerare il territorio italiano suddiviso in macrozone. Andiamo per avanti. Allora, riferendoci all'architettura, le tipologie adottate quali sono? Per gli edifici sacri, la pianta basilicale ha tre navate. 5 navate in casi eccezionali, vedremo l'esempio di Pisa. La chiesa ha la pianta basilicale, può essere a croce latina o a croce commissa o a croce greca. La croce commissa, lo sapete tutti, è la croce che non ha il braccio intestata, cioè quella che termina a T, la cosiddetta T. Il transetto è il corpo che si pone al termine delle navate e precede la zona presbiteriale, e generalmente sotto il transetto e la zona presbiteriale noi incontriamo una cripta. Una cripta che in certi edifici, lo vedremo a Trani, lo vedremo a San Miniato al Monte, assume anche dimensioni rilevanti, tanto da elevarsi di una certa consistenza rispetto al piano del pavimento della chiesa, e questo rilievo viene definito pontile. Questi edifici sacri generalmente sono coperti da volte a crociera, che in questo periodo trova la sua piena e completa applicazione. Sostituisce la volta a botte, generalmente impiegata in epoca alto medievale, sostituisce sia la volta a botte che il famoso semicilindro, e le più deperibili coperture lignee. Ovviamente una copertura lignea soggetta a deperimento molto veloce rispetto a quella che è una struttura muraria. La volta crociera come si compone? Cioè, la volta crociera risulta dall'intersezione di due volte a botte di uguali dimensioni, che nell'intersezione creano quattro spicchi separati da quelle nervature che noi vediamo come intradosso della volta, e sono definite costoloni. I costoloni vanno a scaricare il peso della struttura sui quattro punti angolari, appoggiandosi su quelli che sono gli elementi verticali di sostegno, i cosiddetti pilastri a fascio, cioè non soltanto un pilastro, ma pilastri ai quali sono addossate delle colonne che creano a loro volta, oltre a svolgere un discorso strutturale, anche un elemento decorativo, come vedremo. La campata generalmente si presenta in rapporto 1 a 2, voglio dire che alla campata della navata centrale, lo vedremo bene in Sant'Ambrogio a Milano e in alcuni altri esempi, corrispondono due campate minori sulle navate laterali. Poi le piante croce greca le vedremo più avanti, andiamo pure avanti. Questa è una cartina che ci indica quelli che sono le principali aree di diffusione dell'arte romanica. I riquadri riguardano in particolare due macrozone italiane. Per quanto riguarda il territorio europeo, vediamo che la Francia, la Catalogna e la Catalogna, il bacino renano, sono aree di sviluppo del romanico. In Francia vorrei sottolineare il Caen, cioè la chiesa di Saint-Étienne a Caen. Non ho immagini, però la riporterò con il gotico, perché è un edificio che è stato costruito in questo periodo, nel periodo romanico, però in facciata ha già degli elementi che preludono al gotico, cioè i due grandi torrioni laterali e un corpo di raccordo orizzontale. Poi in Francia è sempre il Périgord, la Borgogna, e veniamo all'Italia. All'Italia ho considerato la parte settentrionale, centrale, meridionale e le isole. Allora, nel riquadro romanico in Lombardia, perché Milano, con la presenza della Basilica di Sant'Ambrogio, è praticamente, diciamo, la culla di questo sviluppo artistico. Poi, perché la Puglia? Perché la Puglia presenta un'area, una diffusione particolare, cioè abbiamo una serie di centri costieri e una serie di centri nell'entroterra, che attingono nelle loro espressioni in parte dal romanico pisano e in parte presentano influssi lombardi. Andiamo pure avanti. Ecco, queste sono le tipologie costruttive. Abbiamo parlato in genere delle piante, adesso vediamo le facciate. E a sinistra abbiamo la cosiddetta facciata capanna, cioè due spioventi, nella fascia basamentale le tre aperture che stanno in direzione delle tre navate, il portale strombato, qui è delimitato soltanto da una linea, ma la strombatura in cosa consiste? Consiste nello, praticamente un grande taglio, un grande smusso su quelli che sono gli spigoli dello spessore, cioè della muratura, e questa superficie viene decorata con colonnine torti, gli elementi vegetali, cioè viene praticamente rivestita di sculture. Poi al centro compare questa finestra apertura circolare, che è il rosone. A coronamento degli spioventi la cosiddetta decorazione ad archetti pensili, cioè questa decorazione fatta con elementi in cotto, oppure con lo stesso materiale di risoluzione della facciata, comunque una sorta di loggetta cieca che viene inserita come elemento estremamente decorativo. Questa tipologia capanna la ritroviamo in modo particolare, più frequente in Lombardia, la troviamo a Milano in Sant'Ambrogio, a Pavia in San Pietro in Ciel d'Oro e San Michele Maggiore, la troviamo nell'Emilia. Nell'Emilia, dove sarà associata a quest'altro tipo di modello. Allora, questo è lo schema del Duomo di Modena, ovvero una facciata cosiddetta a frontone o salienti. Come vedete, il corpo della navata centrale si eleva maggiormente rispetto ai due corpi laterali che corrispondono alle navate. L'elemento centrale che incornicia il portale in questo frangente viene definito protiro. Protiro è una sorta di edicola, vedete qui addirittura su due livelli, con due colonne, costituito da una sorta di portichetto, da due colonne laterali che poggiano su due basamenti. Tra il basamento e la colonna generalmente è posto un elemento decorativo, cosiddetto leone stiloforo, cioè una figura di una scultura a foggia di leone. Nell'Italia meridionale la forma del protero generalmente è molto più ridotta, cioè è una sorta di semplice decorazione addossata al portale senza la presenza delle colonne. A destra ancora un'altra tipologia relativa allo schema frontone. Questo lo vedremo, sarà lo schema di San Nicola di Bari e di alcuni esempi di architettura romanica dell'entroterra pugliese. Vedete, gli spioventi sono molto più inclinati rispetto all'immagine di sinistra, compaiono più aperture nella fascia mediana, compare il rosone ma molto più ridotto. Le aperture al pian terreno, alla fascia basamentale, sono più povere, meno, diciamo, non sono generalmente accompagnate da elementi decorativi di rilievo, ma semplicemente, lo vedremo sempre in Puglia, a Ruvo, da degli elementi in rilievo come delle grandi archi e sopracciglia sulla curvatura del portale. I campanili, pianta quadrata, questa è la tipologia più ricorrente, ne abbiamo esempi anche in provincia di Cuneo, vado a citare il più discusso e considerato in questi ultimi tempi, il campanile romanico della chiesa dell'Annunziata di La Morra, il cui restauro è stato presentato la settimana scorsa nella sala del Museo di Alba, restaurato di recente, una bellissima costruzione in arenaria e materiale misto a cotto. Nel campanile romanico vedete che compaiono gli elementi decorativi tipici, gli archetti pensili, lesene verticali, aperture in sommità. In questo caso abbiamo una loggia aperta nella parte superiore, mentre invece generalmente la sequenza è questa: la finestra monofora, la bifora e la trifora. Questa torre è merlata, questa torre è cuspidata e così via. I battisteri. Battisteri possono, generalmente si presenta una pianta o circolare, qui siamo, dovremmo essere a Pisa, poligonale, ottagonale, questo dovrebbe essere Parma, qui in alto la forma sempre poligonale, questo dovrebbe essere il battistero di Firenze San Giovanni. Qui sotto un attimo è presentato lo schema della ripartizione, rapporto 1-2 delle campate, la campata centrale, la crociera centrale ha sempre ai lati due crociere minori. E all'esterno la muratura nei punti nodali di importanza strutturale, la muratura si spessisce e assume la denominazione di contrafforte. Andiamo pure avanti. Allora, abbiamo detto che consideriamo l'Italia suddivisa in zone da settentrione, centrale e meridionale. Piemonte e Lombardia. In Piemonte ho riportato, cominciamo con la Lombardia allora. Sant'Ambrogio a Milano. La base di Sant'Ambrogio ho riportato alcune immagini per facilitare la comprensione. Allora, una veduta assonometrica che ci fa conoscere quello che è l'impianto dell'edificio. Una pianta basilicale, vedete, tre navate, la crociera centrale, le due laterali, le navate che terminano con absidi semicircolari, la zona presbiteriale. Ai lati della chiesa i due campanili, la Torre dei Monaci e la Torre dei Canonici. Torre dei Canonici 1144, a sinistra la Torre dei Monaci. La Torre dei Monaci ha avuto anche in passato una funzione difensiva, cioè ha avuto più riplasmazioni, per cui vedete anche che ha perso, seppur è stata ricostruita, rimaneggiata con elementi romanici, ha perso quelli che erano gli elementi caratteristici e tipici del romanico, una forma più massiccia, meno sviluppata in altezza. La Basilica di Sant'Ambrogio si presenta anche con, si presenta con questo ampio quadriportico. Quadriportico che nella Basilica Paleocristiana accoglieva i catecumeni la loro pratica religiosa precedente al battesimo. La facciata.